partivano da concezioni della realtà che oggi non vengono più accettate. Quindi non c'è nessun problema su questo punto. Presenza vuol dire rapporto in atto. Allora è giustissimo quello che dici, che le esperienze religiose più profonde che fai sono nei momenti di silenzio o di adorazione. Molto bene, è verissimo questo. Ma perché? Perché vivi la tua condizione di creatura, perché il silenzio vuol dire ti lasci investire da una parola che ti attraversa, che è quella che ti sostiene, che rende significativa i tuoi gesti, i tuoi pensieri, le tue parole, rendono possibile la tua esistenza. Noi siamo creature, questo è il dato fondamentale, per cui ogni volta che noi ci poniamo di fronte al mistero della nostra realtà e ci lasciamo investire da una forza creatrice, dalla parola che ci illumina, noi sentiamo di vivere, cogliamo il fondo della nostra, sentiamo il solido della nostra esistenza. Posso camminare, il terreno è solido, sono perché è, perché lui è. E questa è, certo che è l'esperienza fondamentale, per questo che nel silenzio, nell'adorazione, hai la percezione di un qualcosa che è molto più grande, ma che rende significativa la tua esistenza. Non dice nient'altro questo, dice solo che fai esperienza di creatura. E il riferimento a Gesù è significativo per questo, perché lui ci ha rivelato, per noi, altri l'hanno rivelato, benissimo, per noi lui è il punto di riferimento, abbiamo capito l'amore del Padre, ci ha rivelato un amore che è al di là di ogni bene che possiamo incontrare, di ogni persona che ci può amare, un amore che è così solido che non può mai venir meno. E chi ci può ormai separare dall'amore di Cristo, dall'amore di Dio rivelato? Che non appartengono alla fede. Non so se è chiaro questo discorso. È chiaro o no?
Credo che ci sia anche un...
Ecco, dillo.
Da mettere in luce anche una cosa. Che noi possiamo fare, perché se voi ci pensate, nella preghiera, cioè uno non è che guadagni qualcosa, il tempo ti passa così, non hai dei risultati concreti, eppure noi diciamo, cioè è uno degli atteggiamenti più veri della nostra vita in quanto credenti, cioè è lì che noi ci formiamo, però secondo me è lì anche che noi ci dobbiamo formare alla verità. Nel senso che è l'atteggiamento dei poveri. Io credo, ad esempio, che noi siamo poco poveri, non solo perché abbiamo tante cose, ma anche perché preghiamo molto poco. O perché abbiamo fatto della preghiera la nostra sicurezza. E non invece questa adorazione che è proprio, come diceva Carlo, cioè questo entrare dentro, questo non possedere la verità, ma essere posseduti dalla verità. Per cui tu ci resti lì. E poi vedete, non ci restiamo neanche davanti, perché noi diciamo, stiamo davanti al Santissimo. Ma noi ci dovremmo stare dentro, cioè, a questa realtà. Per cui qua tutta la vita noi passeremo ad adorare, se vogliamo entrarci dentro. Però ecco, quello che vorrei far notare è che non è una cosa sicura, certa, dove uno dice, dai, qui sono veramente, sono al riparo da tutto. No, qui sei nudo. Non sei al riparo, anzi, sei messo al bando di tutti, perché è lì che ti provoca all'umanità, cioè a unirti con un'umanità che tu non conosci, che tu fai fatica ad accogliere, che tu... Ecco, io credo che sia veramente l'adorazione l'atteggiamento dei poveri. E questo, questo dialogo profondo che lui ha cercato di instaurare attraverso anche questo modo folle, secondo me, perché è folle, perché infatti non lo riusciamo nemmeno a spiegare, perché va a spiegare a uno che o crede poco, che lì, stando lì un'ora, tu senti chissà che cosa vuol dire. Eppure tu insisti e dici, ma no, ma io veramente sento, certo, però ecco, secondo me è proprio lì che noi impariamo come stare di fronte agli altri, come stare di fronte alla storia, come leggere questa storia. Certo, lì si impara, ma si impara in questa cosa che in questi attimi o ore che non sono per niente delle cose sicure, delle cose che ti danno delle certezze. Cioè, l'unica certezza che hai è quella di poterti rapportare, poi nella fede lo diciamo.
Allora solo sì, ma fatemi capire, io non so, voi siete speso tutta la vita inutilmente.
Ma perché inutilmente?
Guarda, allora vi inginocchiate, ma che c'è da inginocchiarsi se un pezzo le fate? Ma che ne inginocchi? Tutte momento. Quelle storie che fanno intorno.
Allora, primo, perché dici che hai perso tutta la vita? Quello che è importante è il rapporto vissuto. Se l'hai vissuto anche se l'hai vissuto pensando in un altro modo, che interessa quando il rapporto l'hai vissuto? Quello che è decisivo. Mica detto che i pensieri che... Uno, un bambino, che cosa può capire? Capisce quello che capisce. Ma l'importante è che viva il rapporto. Poi che il pensiero l'anno dopo, 10 anni dopo lo cambi, va bene, questo è secondario. Non è importante il modo come uno interpreta ciò che vive. Quello che è importante è che viva.
Ma scusate.
Primo.
Ma l'ha cambiato la Chiesa?
No. Nessuno l'ha cambiato. È più niente. Perché bisogna cambiare? La dottrina? La dottrina? Ma di che la dottrina? Cioè le interpretazioni cambiano tante. Tante dei secoli sono cambiate. E cambieranno ancora. Perché dipende dai modelli che... Pensa solo il concetto di materia che ci avevano prima, fino a un secolo fa. Il cambiamento che è avvenuto nel concetto di materia. E tu pensi che le interpretazioni che davano nel Medioevo dell'Eucaristia possano rimanere lo stesso? Quando il concetto di materia è cambiato radicalmente? E allora, che ti devi preoccupare di questo? L'importante è quello che vivi, non l'interpretazione che dai di quello che vivi. Quindi non è mica... Un bambino piccolo che pensa, non so, che possa pensare che esistono le fate, che va bene, ti meravigli, tanto vive quello che vive. Poi dopo cambierà il modo di interpretare. Non ti devi preoccupare del modo di interpretare, perché devi dare tanta importanza al modo di interpretare? Quello che è importante è ciò che si vive. Ma questo vale per tutti gli aspetti, questo vale anche per la scienza. Oggi gli scienziati sono così umili riguardo ai modelli che propongono, da dire, ma non ti preoccupare, non accetti questo modello, prendene un altro. Quello che è importante è che l'esperimento riesca. Quello che è decisivo. Poi il modello con cui interpreti l'esperimento, vabbè, questo cambierà, che ti devi preoccupare? Allora, perché dici solo simbolo? Il simbolo è una cosa vitale. Perché devi dire solo simbolo? Il simbolo è una realtà così profonda che ti confondi. Ma uno è che morto e che uno dice solo simbolo, c'è morto. Perché? Perché è rimasto così coinvolto dall'evento che ne è morto. E allora è solo simbolo. Se tu vuoi dire sono dei segni solo esteriori. No, perché il simbolo è un messaggio che ci perviene attraverso un'altra realtà. Ma il messaggio è ciò che conta, mica la realtà attraverso cui ti perviene. Quelle sono onde elettromagnetiche. E dici come... E muori di fronte delle onde elettromagnetiche. Ma tu non muori. Il sacramento è questo. È un simbolo vitale, va bene.
Però io...
Ecco. Aspetta. Ancora adesso, dai, ma su questo.
Ma quello che appunto, questo insiste...
essere suo, però, secondo me, bravo, è il fatto che il dato acquisito, io non ho contestato nulla di quello che avete detto. Ma tu hai detto dato acquisito. No, Carlo, non è acquisito.
Va bene, ho capito. Hai
non
ragione.
È acquisito a nessun livello. Prima ho fatto l'esempio così per del ridere parco. Del parroco con anima. Ma proviamo a interpretare. Ho detto, è una buona mano.
Sì.
Ma proviamo ad applicare questi criteri, diciamo, queste valutazioni, non so come si usa usare parole come molle, di verità e di pace in altri contesti. Mettiamo nella famiglia. E sono veramente problemi grossi.
Ecco, bravo.
Proviamo a, ecco, mettiti un po' in discussione con i figli. Voi non avete fatto questa esperienza. Buon per voi, ma a essere appunto a metterti come genitore e come figlio contemporaneamente, a con tuo marito a essere il mendicante.
Lo
sono
evitato.
Veramente situazioni difficili e non sono dati acquisiti, perché io che così insomma questi discorsi ormai li ho sentiti, risentiti, faccio una fatica immane per applicarli in questo piccolo contesto, in questo spaziuccio che è la, la mia vita. Oggi sono andata a parlare con il maestro di mio figlio che ha, sta in seconda elementare, e ha detto, dice, sì sì, è un bravo ragazzo eccetera eccetera, però poi ho capito c'era qualcosa non andava, e ho capito perché mio figlio lo mette un po' sull'attenti, e è chiaro che al maestro non gli va, ed è normale, e lo fa con me, lo fa con tutti, e scoccia da matti, però è normale, prova a farti interrogare. Anche lui che ha 7 anni, 5 anni, 2 anni, 1 anno, oppure 90 anni, perché anche i vecchi hanno lo stesso discorso, fatti interrogare da loro. E questo io dico, è difficilissimo, ma non diciamo che è un dato acquisito, perché sennò la mia pazienza, la mia fatica viene svilita.
Bravo, bravo. Io quando dicevo dell'Eucaristia come principio, dicevo, è acquisito.
Non è acquisito, neanche quello.
Ah, va bene, brava, 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 brava.
Lui è, credo, una persona illuminata rispetto alla stragrande maggioranza. Adesso io dico queste parole anche un po' per fare effetto, paradossali.
Sì, sì.
Però è anche questo.
Va bene, va bene. Allora, non è acquisito, ma deve diventarlo, allora, diciamo così. Benissimo. Ci abbiamo ancora tempo, io stasera non ho quella fretta che avevo l'altra volta, per cui io postate qui, non ho problemi, perché l'incontro ce l'ho alle 9, in mezz'oretta ci arrivo, sono venuto a piedi di là, quindi...
Posso fare una domanda io?
Chiaro, chiaro, Giorgio, ecco qua.
Ad Antonietta volevo, anche se la mia domanda è apposta, lei mi ha fornito un esempio, e quindi volevo chiarire un po' questo concetto della paresia, del povero, eccetera. Nell'ambito della famiglia, ieri sera, i miei due figli più grandi mi ponevano una domanda molto semplice, apparentemente: come mai l'atteggiamento che si ha oggi nel giudicare gli eventi storici, nel valutare i tanti tipi di povertà che ci sono nella storia e che stanno crescendo a dismisura, il primo atteggiamento è un atteggiamento, loro dicevano, economicistico. L'approccio è sempre quello: cosa diamo a questi qui nella situazione migliore, come facciamo a creare le condizioni per uno sviluppo, eccetera. Nel chiederlo a me, che lavoro alla Banca Centrale, c'era implicita una critica, d'accordo, chiaramente, vabbè, quella la mettiamo da parte. Però, ecco, per capire a fondo, anche se il tuo concetto di povero era molto più ricco, era molto più profondo, di colui che cerca, ecco, qual è l'atteggiamento aggressivo in qualche modo? Perché io l'ho sentito da come i miei figli me lo chiedevano, che sentivano implicitamente una forma di aggressione, ecco, in questo tipo di approccio al problema della povertà.
Che sei mendicante, è chiaro.
Credo prima di tutto che ci sia da valutare anche il tipo di provocazione dei tuoi figli, perché potrebbe essere in due modi, perché lo facciamo anche noi anche nella Chiesa, soprattutto noi che abbiamo fatto il voto di povertà. noi quando si parla di queste cose si dice appunto sempre questo approccio economico, e di solito questa presa di posizione è anche un po' per giustificarci, cioè, come dire, intanto un approccio economico, poi noi per giunta ci aggiungiamo anche la frase i poveri ce l'avrete sempre con voi, e così finisce lì. Io credo, io ci sto pensando in questi ultimi anni, non è che la mia esperienza sia così ricca, ma vedendo anche certe situazioni concrete, facendo riferimento a certe situazioni concrete, penso che prima di tutto oggi un credente non possa fare grandi distinzioni. Per il credente l'approccio economico non è diverso, non può essere diverso da questo approccio così di risposta ad una sete più profonda. Te lo dice Giacomo nella sua lettera. Se tu mi dici, o se tu dici ai tuoi figli, guarda, io non so, perché non so come uscire da questo meccanismo perverso, va bene, io credo che loro lo debbano anche sapere, ma non puoi dire che è diverso, che c'è un modo di rapportarsi ai poveri economico e un modo di rapportarsi ai poveri spirituale o di fede, c'è un unico modo, e credo che anzi proprio è questo il punto difficile della Chiesa oggi, che per troppo tempo ha diviso questo tipo di approccio, per troppo tempo, e ancora oggi fa fatica perché anch'essa è legata, sappiamo, a tante strutture che la vincolano in un certo modo. Qui, vedete, io credo perché che cosa vuol dire l'aspetto spirituale, un approccio spirituale, il povero di spirito, se non, cioè, questo veramente, questo considerare l'altro in tutta, cioè la sua domanda, è spirituale anche uno che ti domanda dammi da mangiare, perché tu in questo non dare da mangiare interrompi a questa persona un discorso con Dio grande, perché Giacomo te lo dice che non puoi dire vai in pace, perché significa che questo non ci può parlare con Dio. Cioè, io ho sempre presente, anche questa è una cosa che ripeto sempre, una cosa bellissima che avevo letto, che viene detta appunto di questo Israele perseguitato, che dice la nostra vita è sempre stato un atto di adorazione turbato e profanato. E noi abbiamo interrotto il dialogo di Dio con il suo popolo. Proprio, e noi lo leggiamo questo a livello di poveri, cioè, ma chi dice ad esempio che questa gente sono dei teologi? Chi lo dice? Quando qualcuno ha tentato di dirlo, sapete che cosa è successo. Cioè, allora io credo veramente, noi dobbiamo aiutarci, non so come, io lo sto ricercando per me e lo vorrei ricercare insieme con voi e con tutti. Ma noi non possiamo più, intuisco che non si può dividere questo, cioè l'approccio economico, perché questi non ci stanno chiedendo solo delle cose, ci chiedono questo grande diritto di vivere, di parlare con Dio, di parlare di Lui, così come noi, cioè così come noi in certi momenti di debolezza. Non chiediamo solo che l'altro, cioè, mi curi, mi dia la medicina, ma quante cose chiediamo? Mettiamo che, non so, uno faccia l'esperienza della povertà nella malattia. Domanda qualcosa all'altro, ma non è solo la medicina, lo sapete, lo potete mandare da tanti medici, ma aspetta la persona che ama per essere confortato nel dolore. Allora vedete che non è che il medico lo cura nel corpo, l'altro... L'altro lo cura anche, cioè la persona che ama ti dà la medicina perché te la vuol dare, però te la dà tutta, cioè ti dà questa medicina che è la sua compassione, ma compassione non da dire guarda poverino mi fai pena, cioè ti dà il suo dolore perché sta soffrendo con te perché gli sei caro. Allora, ecco, io credo che qui noi dobbiamo veramente purificarci su questo, perché sennò continueremo a giustificarci all'infinito. La povertà è una cosa negativa a tutti i livelli, anche biblicamente, è una cosa brutta. Cioè Dio ha sempre promesso l'abbondanza, per cui deve diventare la nostra ansia. E io, ecco, di fronte a queste cose ammiro chi non si giustifica più. Chi mi dice, guarda, io ho delle mani sporche, luride, perché continuano a toccare del denaro, perché però sono delle mani che non ne hanno più voglia, cioè che vorrebbero toccare anche altre realtà. E insisto, cioè io credo che la gente che ti chiede giustizia, che ti chiede pane, che ti chiede medicine, che ti chiede lavoro, ti sta chiedendo il regno, perché nel regno non ci saranno più lacrime, non ci sarà più fame, non ci sarà più sete, ti chiede quello. Allora sta a noi, cioè il problema siamo noi, non sono i poveri. Il problema siamo veramente noi. E io non lo so, credo che lì veramente ci sia da adorare tanto questo mistero, ma tanto, cioè non da restare passivi come faceva, come metteva in luce prima Leo, mi sembra, ma da entrare in questa passione, cioè di pensare e aiutare soprattutto la gente giovane a non fare l'errore che abbiamo fatto noi, cioè di continuare a dividere, perché
vorrei tornare un po' sul discorso che non mi basta la risposta che distingue Gesù e verità come evento e non come dottrina, perché credo che anche come evento vada almeno riletto il concetto di verità, se non altro, perché credo che anche il discorso della presenza reale sia una filiazione di un certo modo di intendere che Gesù è figlio di Dio. Per esempio, cosa vuol dire che è figlio di Dio? Lo è o non lo è? Però sulla croce sembra tutto fuorché figlio di Dio? Cioè, è quel pane, è Gesù o non è Gesù? Ma insomma, è un segno di presenza che sembra quasi un'assenza, stranamente, cioè, per fare un discorso paradossale. Quindi ecco in che senso dicevo che per disarmare una certa nostra teologia bisogna rivisitare anche l'evento veritativo di Gesù secondo le categorie, passi da parola, deboli, di cui si parlava prima. Questo mi pare importante. Peccato che è là che si radica un po' la nostra poi incapacità di essere veramente uomini e donne pacifici, perché al massimo travestiamo la nostra intolleranza di una capacità di dire, beh, sì, anche tu hai un pezzetto di verità, però la verità in definitiva è la mia, e finché non arrivi alla mia, tu non sarai mai dentro la verità. E questo è il discorso che la Chiesa sta facendo anche oggi.
Possiamo concludere per stasera e sì, il prossimo appuntamento, allora lo ricordo, è il 15 gennaio, stessa ora, stesso luogo.
Dunque, con Antonietta.
Con Antonietta, ma
sulla giustizia.
Tu, Molari, Carlo, sì, verrai, farai la parte opposta.
Vestita da donna.
Vestita da donna.